primo tutti eccetto. Pugni in tasca, c'ho troppo dentro. Serpe in seno, ti basta come esempio. Pugni in tasca, ma poi non stare attento. Non famo come Maoli, col primo tutti eccetto.
87.9940, dovremmo essere riusciti a ristabilire il collegamento. Ci sentite?
Sì, vi sentiamo.
Benissimo, anche.
Voi ci sentite?
Sì, 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 vi sentiamo benissimo. E benvenuti, grazie di essere qui. Allora prendo. Noi giusto questa mattinata stavamo facendo rassegna stampa e si continua a parlare di, in questo caso, di graffiti, spyware e delle notizie che sono uscite più o meno una settimana fa che hanno coinvolto attivisti, giornalisti, eccetera. E un'altra notizia, insomma, che è uscita da altri canali è quella che ha riguardato compagni e compagne di Torino riguardo appunto una vicenda per certi versi simile. Mi verrebbe da dire che sono emerse ancora una volta delle collaborazioni in un modo o in un altro fra Italia e Israele e in generale in chi cerca di lottare contro le frontiere. Su questo vi chiederei se avete voglia di fare un passo indietro e raccontarci intanto che cosa è successo, quindi ripartire un attimo dai fatti e poi magari entriamo nello specifico di che cosa si sta parlando e magari anche di fare le giuste differenze appunto fra questo sistema, come dire, di controllo e quello di cui si è sentito parlare nei giornali.
Ok, magari provo a raccontare un attimo i fatti,
sì,
e poi andiamo dentro appunto quello che sappiamo, che ovviamente non sappiamo tutto, dell'utilizzo di questa tecnologia per aprire i telefoni e manometterli. Allora, i fatti, cioè le persone coinvolte sono compagni e compagne dell'assemblea che lotta contro detenzione sia amministrativa che penale e contro le frontiere, il razzismo sistemico, e ha fatto parte della mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo a Torino. Non siamo sicuri dei motivi per il quale hanno deciso, da parte delle procure, di una procura o di chi abbia dato, come dire, inizio all'utilizzo di questo software sui nostri telefoni, perché effettivamente le informazioni ad oggi non sono state mai ufficialmente comunicate in merito a questa cosa, quindi non possiamo dare per certezza che aprire i nostri telefoni e manometterli sia stato in relazione al blocco dell'aereo che c'è stato il 20 marzo 2024 da parte nostra nel Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Malpensa. Sicuramente i telefoni sono stati sequestrati in quell'occasione, in cui 5 di noi, di cui 4 poi finirono per 3 giorni in carcere e poi ebbero misure cautelari non custodiali. Avevamo bloccato effettivamente un volo di linea della Royal Air Maroc che partiva dal Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa in direzione Casablanca. Durante quel blocco effettivamente la persona di origine marocchina che stava per essere deportato fu fatto scendere dall'aereo, presumibilmente fu poi deportato qualche giorno dopo, immaginiamo, o comunque più o meno abbiamo così ricostruito. In quel contesto lì la polizia di frontiera ci fermò, ci portò nella caserma dell'aeroporto di Malpensa e ci sequestrò gli unici 3 telefoni che avevamo con noi. I telefoni sono stati a lungo sotto sequestro e nel momento del dissequestro sono stati trovati i pin di sblocco della cifratura sul retro del telefono, nel senso che in un'etichetta che era messa dietro, che è l'etichetta con cui vengono classificati i telefoni o comunque i dispositivi sotto sequestro, era stato scritto appena il pin di sblocco della cifratura ed è un po' un unico, nel senso che non avevamo altri riferimenti. Magari se volete a questo proposito vi spieghiamo come funziona, quello che sappiamo di questo prodotto della Cellbright israeliana, che è questa appunto azienda informatica, in merito allo sblocco dei telefoni.
Sì, 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 se avete voglia magari proseguiamo così, anche perché, come dicevi, è un unicum che appunto lascia anche intendere che, cioè, non lo so come lo si può interpretare, però che abbiano lasciato delle tracce di insomma di questa intrusione.
Sì, sono state lasciate delle tracce. Premettiamo che in questo caso non stiamo parlando di uno spyware, quindi non stiamo parlando di un sistema di monitoraggio di dispositivi smartphone, tablet che avviene da remoto, così come nel caso appunto gratuite dell'azienda Paragon.
Esatto.
Ma qui stiamo parlando di una invasione, un'ingerenza da parte appunto delle autorità, non sappiamo appunto in questo caso quale procura o quale appunto corpo delle forze dell'ordine sia intervenuto, ma appunto un intervento da parte appunto delle autorità con in mano i telefoni. Solitamente appunto per fare copia dei telefoni o per sbloccare i telefoni c'è una procedura che è la procedura che prevede appunto l'elaborazione della copia forense, che si fa attraverso una procedura disposta dal giudice con la nomina di un perito, la possibilità di nominare dei controperiti, e non prevede la manomissione del dispositivo, cioè non possono essere aggiunti dei file al dispositivo. Non può essere ad esempio aperto o forzato il dispositivo fisicamente, insomma tutti i canoni con i quali deve avvenire ad esempio una perquisizione, cioè, quindi non devono essere, come dire, alterati gli oggetti che vengono soggetti a perquisizione. In questo caso quello che sappiamo è che non c'è mai stata appunto la convocazione di un perito nel momento in cui è stato effettuato l'accesso all'interno di questi telefoni, e a posteriori, oltre appunto all'etichetta che è stata attaccata dietro i nostri telefoni, che non sappiamo appunto se appunto è una svista oppure se è appunto una di quelle che si può annoverare tra le smoronate delle guardie, delle autorità, sono stati trovati all'interno del telefono, dopo una visura di tutte le attività che sono state svolte nel telefono, nei dispositivi, nel periodo che va dal 20 marzo al giorno del sequestro, sono state verificate tutte le attività, e tra le attività è stata notata l'installazione di due file, un file che riporta il nome Init e un altro file di nome Falcon. Questi due file, dopo appunto una ricerca da parte dei tecnici informatici, sono file che sono stati usati in un caso analogo appunto di sequestro di un dispositivo telefonico in Serbia, o meglio sulla frontiera della Serbia, ai danni di una giornalista, e appunto questo fatto è riportato su un report di Amnesty International come appunto un episodio di violazione dei diritti umani da parte non di una democrazia occidentale, ma appunto di un paese come la Serbia, che sicuramente è criticato per il non rispetto dei diritti umani, tanto alla frontiera quanto in generale in tutto il paese. La peculiarità dei fatti della Serbia, leggendo il report di Amnesty International, è che in quel caso appunto apertura, diciamo, del telefono, e quindi la possibilità di ottenere il codice per estrarre tutti i dati presenti nel telefono, è avvenuta in un lasso di tempo molto breve, quindi è presumibile che le autorità serbe siano, come dire, molto più spigliate di quelle italiane nel utilizzare i software che vengono forniti da Fulbright, mentre nel nostro caso ci sono stati più accessi, più tentativi di manomissione e di installazione di questi file in un lasso di tempo molto più lungo di qualche mese, ecco, mettiamola così. Quello che fanno questi file altro non è che aggirare appunto i sistemi di sicurezza del telefono, manomettendoli, e quindi riattivando il telefono, sfruttando dei bug che appunto esistono, diciamo, in tutti i telefoni. Infatti ci dicevano i tecnici informatici che esiste questa perenne battaglia tra appunto chi si occupa di aggiornare i sistemi operativi per colmare quelle fratture che consentono appunto di insinuarsi all'interno dei telefoni, e dall'altra parte aziende come Fulbright che invece provano a trovare questi bug per riuscire a fornire dei servizi per intrufolarsi nei telefoni, nella vita privata, nelle attività politiche, appunto di chi viene messo sotto il mirino delle democrazie europee e delle democrazie occidentali e non solo.
Certo.
Il funzionamento nell'effettivo di questi file ancora non ci è dato sapere, in fase di studio. Sappiamo appunto che INIT è quello che si occupa della riattivazione del telefono, sarebbe tipo uno starter del telefono che consente di attivarlo aggirando il sistema operativo, e Falcon invece è quello che si dovrebbe occupare della copiatura del telefono.
Chiaro. Senti, mi sentite? Io vi sento leggermente a scatti un po'. Comunque, allora, quindi un po' per ripercorrere alcune fasi, appunto, cioè inizialmente le persone in questione avevano all'interno di una lotta anche più ampia contro frontiere e carcere e CPR, e appunto era stata fatta questa azione, era stato bloccato un aereo e poi appunto erano stati sequestrati questi tre telefoni e, correggetemi se sbaglio, però l'aspetto un po' più inedito è che c'è stata, come dire, un'intrusione di stadio avanzato dei vostri smartphone, nel senso che chiaramente siamo abituate al fatto che quando ti sequestrano il telefono comunque cercano di prendere i propri dati. La differenza è che questa volta è avvenuto con delle tecnologie che insomma evidentemente magari non ci si aspettava avvenisse per dei reati simili in un contesto del genere, insomma, mi pare, no?
Sì, cioè in realtà l'inedito, ed è quello che il servizio fornito appunto da Cellbright, è che quando si ha un PIN di sblocco del telefono, può essere un PIN semplicemente di sblocco dello schermo del telefono, e quindi in quel caso ci sono tecnologie in mano alle forze dell'ordine che permettono di superare quel PIN, molto comuni e diciamo a costi accessibili e da tanto tempo utilizzate da parte delle procure e delle forze dell'ordine. Nel caso di questi telefoni avevano abilitata la cifratura, il che vuol dire che il PIN di sblocco era un PIN che serviva non solo a sbloccare lo schermo, ma che serviva ad accedere a tutti i dati inseriti nel telefono, che erano tutti cifrati. Non è una procedura particolarmente sofisticata, ma è, diciamo, che tutti gli Android aggiornati hanno questo tipo di cifratura ed è il livello considerato più alto o tra i più alti dell'utilizzo dei dispositivi mobili. E fino a appunto questo caso in Serbia e questo nostro, ma sicuramente ce ne saranno altri di cui non siamo a conoscenza, non si sapeva che veniva utilizzato questo tipo di tecnologia per trovare il PIN che appunto sblocca la cifratura del telefono, nel senso che fino a oggi, nel caso in cui venivano trovati questi PIN, venivano trovati con dei metodi magari paralleli, tipo con delle telecamere, con l'osservazione fisica della persona che sta mettendo il PIN, però non riuscendo ad accedere, avendo il dispositivo in mano, a ricostruire qual è il PIN di sblocco. In entrambi i casi erano PIN o disegni, diciamo, non di immediato accesso, e anche in alcuni casi un po' lunghi e un po' complessi, quindi era impossibile che fossero arrivati a trovare quel PIN se non attraverso un software, diciamo, fino a oggi considerato non utilizzato all'interno dell'Europa occidentale, e che effettivamente era stato brevettato solo a Tel Aviv, e infatti è quello il software che hanno usato. Quindi, per quanto magari si ritenga, diciamo, nel comune pensiero, che nel momento in cui la polizia ha in mano dei telefoni può sbloccarli e fare tutto quello che vuole, non è così, nel senso, effettivamente se i telefoni hanno dei livelli di sicurezza adeguati, tipo la cifratura dei dati con un codice complesso, e se questo codice non viene rivelato ad altre persone, non viene fatto sotto delle telecamere, a meno che non utilizzino queste tecnologie prodotte a Tel Aviv, non si può accedere ai dati cifrati del telefono. A oggi sappiamo che invece questa cosa, se utilizzano quel tipo di tecnologie, è effettivamente possibile da parte delle forze dell'ordine italiane. E sappiamo anche che Cellbright ha nell'ultimo periodo abbassato molto i costi, e quindi effettivamente è importante che si sappia, perché è molto accessibile da parte delle procure e da parte degli organi di polizia sbloccare questi telefoni. Stiamo parlando più o meno attorno a qualche centinaio di euro per telefono, considerando che loro comprano dei pacchetti, e quindi essendo una zona grigia dal punto di vista delle norme, perché appunto come spiegava il compagno prima, è di fatto una perquisizione informatica con una manomissione del dispositivo, quindi questo non rientra nei parametri di quella che sarebbe la normativa sulle perquisizioni informatiche, però non essendo stati ancora normati dal punto di vista, diciamo, di legislazione italiana ed europea, l'utilizzo di questo tipo di sistemi di spionaggio israeliani, che possono essere gli spyware come lo sblocco dei telefoni cifrati, effettivamente è importante comunicarlo, perché la polizia li sta usando probabilmente a fini investigativi, e pagandoli di fatto anche relativamente poco rispetto ai costi di un tempo, quindi potenzialmente può allargare, diciamo, il ventaglio di persone con cui li usa, senza appunto creare panici di controlli di massa, perché sicuramente ci devono essere delle specifiche relative a chi ha in possesso quel dispositivo, che hanno a che fare con parametri investigativi, quindi di fatto chi lotta probabilmente è più esposto a questo tipo di controllo qua, ed è per questo che abbiamo specificato, diciamo, da quale tipo di assemblea vengono le persone a cui sono stati sequestrati i dispositivi, perché sicuramente essendo un'assemblea particolarmente esposta sia per la lotta contro il CPR che per la mobilitazione contro il 41 bis e comunque la lotta contro il carcere a frequenti indagini da parte della Digos, effettivamente non stupisce particolarmente che siano stati usati questo tipo di software una volta che sono in possesso delle procure italiane.
Perfetto, io vi ringrazio anche, insomma, per questi ulteriori chiarimenti. Ciò con cui pensavo di concludere, un'ultima domanda, è se avete fatto delle riflessioni anche un po' in prospettiva rispetto alla lotta contro le frontiere, se ci sono appuntamenti, anche se questo evento, episodio, ha cambiato qualcosa.
Sicuramente, alla luce della possibile e prossima apertura del CPR di Torino e soprattutto anche in vista dell'aumentare delle deportazioni, visto che effettivamente da destra a sinistra quello che non si mette in discussione rispetto alla detenzione amministrativa o alla gestione dei flussi migratori, quello che accomuna destra e sinistra, l'esigenza appunto di incrementare le deportazioni. Quello che è sicuro è che quello sarà uno dei campi di interesse dell'assemblea e sicuramente anche delle azioni che verranno sicuramente elaborate e che tenteremo di mettere in campo. Pensiamo appunto che il problema della detenzione amministrativa non sia da riscontrare solo ed esclusivamente nelle condizioni di vita all'interno del CPR, che sicuramente non sia da analizzare, da guardare solo ed esclusivamente attraverso la vittimizzazione di chi vive la violenza strutturale e sistemica all'interno dei centri di detenzione amministrativa, anche quelli di semi-detenzione amministrativa. Diciamo, la critica negli ultimi tempi si è anche allargata a quelli che sono i centri di accoglienza e quindi, diciamo, a quello che è l'approccio ai flussi migratori più umanitario volto all'integrazione, e quindi sicuramente l'interesse è avere uno sguardo molto più preciso e dettagliato sulle deportazioni che avvengono quotidianamente attraverso voli charter, che avvengono come nel caso di Malpensa con la complicità anche di compagnie aeree private, e che sicuramente fanno muovere un sacco di soldi, e che sicuramente, oltre alla violenza che viene perpetrata ogni giorno all'interno dei centri di detenzione amministrativa, una violenza a cui quotidianamente le persone della giustizia rispondono. Di qualche settimana fa appunto la notizia delle rivolte a Gradista di Sonto, attraverso le quali buona parte della struttura è stata appunto resa inagibile. Adesso a Gradista di Sonto l'area rossa è completamente inagibile, quindi appunto le persone che vivono questa violenza non sono delle persone inermi, ma sicuramente sono delle persone che, nonostante portino avanti delle lotte con degli strumenti limitati, di fronte alla deportazione hanno una limitazione ulteriore dei propri strumenti appunto di opporsi a questa forma di razzismo quotidiano dello Stato, e quindi sicuramente il nostro interesse rispetto appunto alla questione delle deportazioni, che sicuramente cambierà nei prossimi tempi, e sicuramente anche sulla base del modello tedesco vorrà essere implementata, e sicuramente appunto il nostro interesse continua a rimanere lì, sicuramente con dei parametri di sicurezza maggiori. Sicuramente la prossima volta ci penseremo due volte se portare 3 telefoni su 6, magari ne porteremo telefoni strettamente indispensabili per mantenere le comunicazioni con compagni, solidali e avvocati, però sicuramente appunto le deportazioni e la violenza di Stato all'interno dei centri di detenzione amministrativa e non solo rimane un campo di interesse fondamentale.
Vi ringrazio, ci volete lasciare anche dei contatti per chi ci ascolta?
Allora, il testo e in generale comunque tutti gli approfondimenti su deportazioni e non solo si possono trovare al blog ctrtorino.noblogs.org. Se volete ascoltare radio, approfondimenti in radio, il venerdì dalle 15 alle 16 c'è una trasmissione su Radio Blackout che si chiama Arraga. Per chi invece utilizzasse più spesso i social network, la pagina Instagram Solidarietà Prigionieri Torino è il canale che rimbalza tanto al blog quanto agli approfondimenti in radio.
Vi ringrazio e allora buona lotta, a vederci presto. Ciao.
Buona giornata, grazie.
Ciao.
Gatto a 7 vite, società infame, non sai quanto ti costa, evaderò dall'alto, Vassilli spalo costa, genesi dannata, dalla coscienza armata, Prometeo ruba il fuoco, io lo scaglio sulla strada, il casto entro i quartieri, brillante annunciazione, una stella danzante.